Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, Russia, il ministro degli esteri Lavrov a Teheran incontra il presidente Raisi. L'Iran condoglianze all'Afghanistan per le vittime del terremoto. Hezbollah mette in guardia il regime sionista sul giacimento di gas di Karish. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 23 giugno 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. Per ricevere le programmazioni di Radio Italia in format audio basta andare sul sito di Radio Italia parsuday.com/it. Per scriverci, ecco il nostro indirizzo email: radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha incontrato mercoledì sera il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Sayed Ebrahim Raisi, lo riferisce l'IRIP. Lavrov, su invito del suo omologo iraniano Hossein Amir Abdollahian, è giunto per una visita ufficiale in Iran. Al centro degli incontri che avrà il capo della diplomazia russa a Teheran, le questioni relative all'accordo di cooperazione a lungo termine, allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali proprio tra due paesi, nel bel mezzo dell'escalation delle sanzioni occidentali contro Teheran e Mosca. Altri temi principali dei colloqui: la cooperazione sul campo della sicurezza regionale, in particolar modo la situazione in Siria e anche in Afghanistan. La questione dei colloqui sul nucleare è tra le questioni che il titolare agli esteri russo discuterà con le autorità iraniane. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime del forte terremoto in Afghanistan. Siamo accanto al popolo del vicino Afghanistan in questi momenti difficili, lo scrive il ministro iraniano su Twitter. Abdollahian ha inoltre sottolineato che il primo carico di aiuti della Repubblica Islamica è stato consegnato alle autorità afghane. Per quanto riguarda la scossa, almeno 1000 persone hanno perso la vita, oltre 1500 sono rimaste ferite nel terremoto di magnitudo 6,1 sulla scala Richter che ha colpito le province orientali di Khost e Paktika in Afghanistan il portavoce del governo ad interim afghano, Bilal Karimi, ha chiesto alle agenzie umanitarie di fornire soccorsi immediati per prevenire una catastrofe umanitaria. La scossa è stata registrata a 44 chilometri a sud-ovest di Khost, vicino al confine con il Pakistan, a sud di Kabul. L'epicentro è stato individuato ad una profondità di circa 51 chilometri. Le aree colpite sono i distretti di Barmala, Ziruk, Naka e Gayan, nella provincia di Paktika. Le immagini condivise sui social media mostrano persone su barelle, macerie e case in rovina. Il centro sismologico Euromediterraneo riporta che il terremoto è stato avvertito in un raggio di oltre 500 chilometri, non solo in Afghanistan e Pakistan, ma anche in India. Monito di Hezbollah al regime sionista: se la nave israeliana che è entrata nelle acque contese tra il Libano e Palestina occupata tenterà di avviare attività energetiche in quest'area, finirà nel mirino dei combattenti della resistenza islamica. Il 5 giugno la nave di estradizione e stoccaggio di gas Energy Power, proprio posseduta da Israele, è arrivata al giacimento di Karish, in un'area al largo delle coste della Palestina occupata del Libano. L'entità sionista e il paese dei cedri non hanno mai riconosciuto i rispettivi confini e il contenzioso sulla linea di demarcazione marittima è mediato dagli Stati Uniti. Diverse fonti stampa libanesi hanno criticato la classe dirigente di Beirut per la mancata difesa degli interessi energetici nazionali, mentre particolare attenzione è rivolta verso Hezbollah, che in passato ha minacciato ritorsioni nel caso l'entità sionista avesse provato a estrarre il gas nelle aree contesa. Bin Salman in Turchia. Dopo il gelo nei rapporti tra Turchia e Ankara, seguito all'omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi nelle stanze del consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul, avvenuto nell'ottobre 2018, adesso Riyadh e Ankara scelgono la formula di fratellanza storica. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman si è recato in Turchia per colloqui con il presidente turco Erdogan. Le due parti hanno inaugurato il nuovo periodo di cooperazione e rapporti bilaterali a livello politico, economico, militare e riguardo alla sicurezza. Restiamo nella regione West Bank. Incursioni da parte del regime sionista: all'alba di mercoledì le forze d'occupazione hanno effettuato numerosi arresti e incursioni in tutta la Cisgiordania occupata ed al Quds, Gerusalemme occupata. Due giovani palestinesi sono stati arrestati dopo che i militari sionisti hanno preso d'assalto violentemente le loro abitazioni familiari e Jenin, mentre un terzo è stato arrestato all'interno della linea verde. Le forze sioniste sono state schierate nella vicina città di Marca, dove una casa locale appartenente ad un ex prigioniero palestinese è stata brutalmente presa d'assalto. La polizia sionista ha arrestato un giovane palestinese ad Al-Quds e 4.600 palestinesi sono rinchiusi nelle carceri israeliane, tra cui 31 donne, 172 bambini e 682 detenuti amministrativi. Andiamo negli Stati Uniti per sapere cosa pensa il popolo americano in merito all'aumento dei prezzi di benzina. Il presidente Joe Biden in più occasioni ha accusato il suo omologo russo Vladimir Putin per l'aumento dei prezzi della benzina negli Stati Uniti. Tuttavia, cittadini americani mostrano un netto disaccordo con Biden. Al contrario, incolpano lo stesso presidente per l'aumento dei costi della benzina. Secondo un recente sondaggio da Rasmussen, Il 52% degli intervistati ritiene che i prezzi inaccessibili del gas siano colpa del presidente Joe Biden, mentre la stragrande maggioranza rifiuta la scusa dell'aumento dei prezzi di Putin. Dopo che il tentativo dell'amministrazione Biden di incolpare il leader russo è fallito, la Casa Bianca ha cambiato la retorica per iniziare a incolpare le compagnie petrolifere, con Biden che ha affermato che l'industria sta facendo più soldi di Dio. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Lavrov in Iran per colloqui sul rafforzamento di cooperazione a lungo termine. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov è arrivato in Iran per colloqui sull'aumento di cooperazione commerciale ed energetica Iran-Russia, mentre i due paesi sono alle prese con le sanzioni illegali economiche occidentali. Teheran e Mosca hanno entrambe enormi riserve di petrolio e gas. Per questo motivo il mondo che ha bisogno del petrolio e gas dei due paesi. Al suo arrivo a Teheran, Lavrov ha incontrato il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Ebrahim Raisi. Secondo l'IRIB, Lavrov oggi incontrerà il suo omologo, Hossein Amir Abdullahian. Durante la visita di due giorni, il massimo diplomatico russo dovrebbe discutere con funzionari iraniani sul piano d'azione congiunta globale, l'accordo sul nucleare iraniano, Barjo. Gli ultimi sviluppi della regione e del mondo, in particolare Ucraina, Siria, Afghanistan, e il rafforzamento di cooperazione commerciale ed energetica. Il presidente iraniano Raisi ha visitato Mosca a gennaio e ha affermato di aver presentato al suo omologo Vladimir Putin bozze di documenti sulla cooperazione strategica che consolidano la collaborazione bilaterale per i prossimi due decenni. Alla fine di maggio il vice primo ministro russo Aleksandr Novak si è recato a Teheran a capo di un'ampia delegazione dopo che il conflitto tra la Russia e l'Ucraina ha fatto salire alle stelle i prezzi globali del petrolio e del gas. Attualmente lo sviluppo della cooperazione commerciale, l'espansione della cooperazione a lungo termine e la rimozione di alcuni ostacoli e gli sforzi per la neutralizzazione delle sanzioni sono seriamente all'ordine del giorno dei funzionari di due paesi e la visita di Lavrov a Teheran e le consultazioni che avrà con le autorità iraniane possono essere valutate nello stesso contesto.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi vorremmo ascoltare la storia del ritorno all'Islam di una neomusulmana inglese dal nord di Londra che ha abbracciato la fede islamica. Catherine Hesseltein, maestra maternale di 31 anni, che ci racconta il percorso spirituale che ha fatto verso l'Islam. Se mi aveste chiesto all'età di 16 anni se mi fossi mai interessato a diventare musulmana, avrei risposto «No, grazie». Ero troppo felice di bere e partecipare ai festini vari ed avere i miei amici. Sono cresciuta nella Londra del Nord. Non abbiamo mai partecipato infatti alle cerimonie religiose. Ho anche praticato la religione a casa. Ho sempre pensato fosse una cosa fuori moda e irrilevante. Ma quando incontrai quello che poi divenne il mio promesso, Sayed, alla sesta classe, egli sfidò tutti i miei preconcetti. Era giovane, musulmano, credente in Dio, eppure era normale. L'unica differenza era che egli, a differenza di tutti gli altri adolescenti, non beveva. Un anno dopo avevamo perso la testa l'uno per l'altra, ma ci chiedemmo subito come avremmo potuto continuare a restare insieme se lui era musulmano ed io no. Prima di incontrare Sayed, non mi ero mai chiesto veramente in cosa credessi. Mi definivo agnostica, causale, per osmosi. Dunque iniziai a leggere alcuni libri sull'Islam, giusto per curiosità. Catherine prosegue. All'inizio il Corano mi prese a livello intellettuale, l'aspetto emotivo e spirituale non arrivò subito. Amavo le spiegazioni del mondo naturale e scoprì che ben 1500 anni fa l'Islam sanciva diritti alle donne che quest'ultime non hanno conquistato nella società occidentale fino a tempi recenti. Fu una rivelazione. La religione non era esattamente una cosa leggera di cui parlare. Dunque, per 3 anni tenni il mio interesse per l'Islam soltanto per me stessa. Ma durante il mio primo anno di università, Sayed ed io decidemmo di sposarci, dunque capì che era tempo di parlarne ai miei genitori. La reazione iniziale di mia madre fu: non potresti andare soltanto a vivere insieme all'inizio? Ella era preoccupata che stessi affrettando il mio matrimonio e di conseguenza precipitando verso il ruolo della donna nella famiglia musulmana. Nessuno capì quanto seriamente stavo prendendo la mia conversione religiosa. Mi ricordo di uscire per cena con mio padre che mi esortava: «Dai, su, bevi un bicchiere di vino, non lo dirò a Sayed». Molte persone davano per certo che mi stavo convertendo all'Islam per rendere la mia famiglia felice, non perché ci credessi. Più tardi, nel corso dello stesso anno, festeggiammo con una bella cerimonia a Bengali ed andammo a vivere in un appartamento insieme. Ma non ero certo incatenata al lavandino della cucina, non indossavo ancora l'hijab, indossavo una bandana oppure un cappellino per iniziare. Ero solita attirare molto l'attenzione di ragazzi quando frequentavo discoteche, bar. Dovetti lasciare andare, gradualmente adotti la mentalità islamica. Desideravo che la gente mi guidare e giudicasse per la mia intelligenza e il mio carattere, non per quello che apparivo. Stavo diventando più forte, prosegue la neomusulmana inglese. Non avevo mai fatto parte di una minoranza religiosa prima. Dunque, era un grande cambiamento, ma i miei amici erano molto comprensivi. Alcuni erano rimasti scioccati. Che cosa? Niente bere? Niente droghe? Niente sesso? Io non ce la farei. E ci volle un po' di tempo per i miei amici maschietti all'università di ricordarsi di non darmi il baccetto sulla guancia quando ci si incontrava. Dovevo dire: «Mi dispiace, una regola musulmana».
Col tempo divenne più praticante di mio marito. Iniziamo a dividerci anche in altri campi. Alla fine penso che la responsabilità del matrimonio era troppo per lui. Divenne distante e disinteressato. Dopo 7 anni insieme decisi di divorziare. Quando ritornai a vivere con i miei, la gente era molto stupita che io indossassi ancora il hijab, ma stava rafforzando la mia fede. Inizia ad acquisire un senso di me stessa come musulmana, indipendentemente da lui. L'Islam mi ha dato una guida ed un fine. Sono impegnata con la Commissione Musulmana degli Affari Pubblici e conduco campagne contro l'islamofobia e la disinformazione contro le donne nelle moschee, la povertà e la situazione in Palestina. Quando la gente ci definisce estremisti o la parte vulnerabile e oscura della politica inglese, penso sia ridicolo. Ci sono tanti problemi nella comunità musulmana, ma quando la gente si sente sotto assedio, il progresso è ancora più difficile. Mi sento ancora di far parte della società bianca inglese, ma sono anche musulmana. C'è voluto un po' di tempo per far coesistere queste due identità, ma adesso mi sento molto più sicura essendo chi sono. Faccio parte di entrambe queste realtà e nessuno potrà strapparmi questo senso di appartenenza. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.